prossima, quindi ci salutiamo fisicamente settimana prossima, però se a un certo punto non mi vedete più, pregate per me, però non mi sono allontanato. Grazie.
Un attimo, Luca, certo. Che sicuramente vogliamo pregare per il nostro caro amico, fratello, compagno di pellegrinaggio Luca, che va in Barcellona anche in missione, perché no?
Certo, soprattutto.
Soprattutto, il regno di Dio consiste in missione. Non siamo qui per attingere, mangiare e diventare grassi. Siamo qui per spargere l'Angelo, la gloria di Dio. E vorrei chiedere a Paolo Di Nunzio se puoi alzarti in piedi, forse pregare per Luca, anche per la Romania, per questo prossimo passo che farà anche in Barcellona.
Padre, abbiamo ascoltato questa mattina tutte queste informazioni che toccano il nostro cuore. Ti prego per la missione Bethesda, ti prego in particolare per questi bimbi, Signore, veramente il nostro cuore è toccato per quello che hanno subito. Chiediamo una benedizione speciale su di loro, di dare qualcosa in più a questi ragazzi a cui tanto è stato tolto. Non mi riferisco soltanto a questioni materiali anche, ma Signore, ti prego per il loro cuore, la loro mente, le loro ferite. Prego anche per chi se ne occupa, Signore,
sì, di amen.
Tanta saggezza, tanto amore per loro. Vogliamo pregare anche per Luca, benedicilo. Tu così hai guidato la sua vita, spostarsi in Spagna, e ti preghiamo in maniera speciale per lui questa mattina, che possa vedere qualcosa di più mentre sarà là di te, possa crescere, Signore, possa portare un po' d'Italia lì, raccontare di noi, in modo tale che altri possano pregare per l'Italia, come lo pregheremo per lui e per gli altri che saranno lì.
Sì, sì.
Ti diamo grandi benedizioni, Signore, c'è un Dio potente, come abbiamo ricordato, niente ti è impossibile. Signore, noi veramente non solo ci prostriamo davanti a te questa mattina, ma ti chiediamo tutto quello che ti abbiamo già chiesto, ancora di più, perché tu puoi, nel nome di Gesù.
Amen. 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 Grazie Luca. Bene, non facciamo ancora andare via i bambini perché abbiamo un altro contributo. Oggi abbiamo tanti ospiti speciali, siete tutti speciali, però abbiamo anche tra di noi il presidente dell'UCBC, dell'Unione di Chiese Bibliche Cristiane, che è mio suocero, è il nonno dei ragazzi. E Paolo, se vuoi venire qui davanti per condividere qualcosa con noi, mentre viene, voglio leggervi solo qualche brano delle scritture dove veniamo ricordati che la Chiesa non esiste come realtà a sé, la Chiesa locale esiste all'interno di una comunione. Da tutte le parti nel Nuovo Testamento è scritto così, anche in Galati, è solo uno che ho preso così a caso, diciamo, Paolo l'Apostolo, scrive, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia, alle chiese. Il regno di Dio consiste di chiese, non è tutto racimolato in una chiesa, lo sappiamo, siamo una cosa così piccola e insignificante, ma grazie a Dio siamo recipienti della sua grazia, come no? Ma il regno di Dio è fatto di chiese. Poi ancora andando più avanti, dice, poi andai nelle regioni della Siria, della Cilicia, ma ero sconosciuto personalmente alle chiese di Giudea. Alle chiese. E questo ci porta a riflettere un attimo su questa rete di cui vorremmo conoscere ancora di più. Molti di noi conosciamo già qualcosa riguardo l'UCBC. Però, dato che abbiamo il Presidente in mezzo a noi, vogliamo approfondire ancora di più la realtà di questa rete di chiese. E io ho preparato un po' di domande da farti, Paolo, se posso farti la prima. Perché esiste l'UCBC, prima di tutto?
Intanto buongiorno e grazie per questa occasione che posso illustrare un attimino quello che è l'UCBC. Qualcuno dice UCBICI, UCBICI.
Basta che non dicono UCIDICI.
Non ci uccidi, no, nessuno. Unione Chiese Bibliche Cristiane. Allora, faccio un passo indietro. Negli anni 70, secolo scorso, alcune chiese evangeliche che sono nate dall'opera missionaria hanno scoperto la bellezza dell'essere chiese accanto all'altra chiesa. E così i responsabili prima, poi le chiese hanno cominciato a frequentarsi, a visitarsi, ad incoraggiarsi, anche a come dire, a collaborare o almeno a coordinare certi progetti. Quindi a mettere insieme delle risorse, fare un'evangelizzazione insieme, fare un agape insieme, eccetera. E queste chiese hanno scoperto il valore dell'essere, io uso adesso il termine, in rete, cioè di avere comunioni con altre chiese, senza grandi strumenti organizzati o istituzionalizzati. E così nasce questo desiderio di mettere enfasi, cioè di guardare bene su questo privilegio di poter stare in comunità con in comunione con altri. Negli anni 70 io ero in Sicilia e noi abbiamo anche visto delle chiese piccole, nascenti, sole, isolate, distanti dagli altri, e tanto più c'era questo valore di frequentarsi, di visitarsi, magari una volta all'anno, magari due o tre volte all'anno per occasioni, per incoraggiarsi a vicenda. E da lì sono nate anche progetti insieme, per esempio il nostro trasferimento poi a Volturara Irtina nella Campania dopo il terremoto dell'80, era frutto già di un mettere insieme delle risorse, di muoversi insieme per la ricostruzione, per un'altra opera missionaria che è nata. E quindi perché esiste l'UCBC? Era la risposta ad un bisogno fisiologico. E così nasce anche formalmente, dopo circa 20 anni di cammino in comunione fra delle chiese, nasce questa associazione nel 1995, che però è una rete di chiese, non è una denominazione, ma è uno strumento che aiuta alle chiese e che incoraggia le chiese ad interfacciarsi, a mettere risorse insieme. Risorse che sono messe insieme si moltiplicano, questo è sempre un principio biblico, ad incoraggiarsi quando due o tre o quattro si uniscono per il Signore benedice particolarmente. E grazie al Signore nel 2003 lo Stato italiano ha riconosciuto questa associazione, questa rete di chiese, così oggi possiamo anche, come dire, aiutare un missionario americano che ha bisogno di un visto per venire in Italia, fare da garante per loro. Possiamo chiedere il titolo di ministro di culto al ministero agli interni. Quindi il Signore ha benedetto questa realtà, questa rete. Spero di aver risposto alla prima domanda.
Assolutamente. Poi la seconda domanda, l'hai già sfiorato in qualche modo. Spiegaci se poi la differenza tra una rete e una denominazione, come è concepito da te e dagli altri leader dell'UCBC.
Allora, la rete naturalmente è più un movimento. È più un qualcosa di organico, non strutturato, non gestito dall'alto, mentre una denominazione normalmente c'ha una sede centrale, c'ha dei responsabili che hanno delle autorità o dei mandati anche verso le singole chiese, il che l'UCPC non ha. Non c'è un ufficio centrale che decide prende decisioni vincolanti per le chiese, ma c'è il direttivo, sì, che però si vede più come uno strumento di servizio per le chiese nei momenti in cui loro chiedono, nei momenti in cui loro hanno a cuore, esplorare la possibilità in zona magari di creare una collaborazione più sentita, più pratica, più concreta con altre chiese. Allora noi ci attiviamo. Quello che succede, forse sto andando avanti.
Ti vuoi fermare?
Quindi è difficile, per esempio, in una denominazione c'è normalmente qualcuno che veglia e che interviene, che sta attento alla dottrina, che sta attento e quindi ha un mandato, forse un obbligo di farlo. Nel caso dell'UCPC ciò che ci unisce è la visione, perché vogliamo portare avanti il regno di Dio in Italia, e non solo, anche all'estero, che vogliamo favorire la formazione di persone, fratelli, sorelle, perché si preparano ad un ministero. Quindi incoraggiamo le chiese ad adottare un progetto del genere. Quando Luca va in Romania sappiamo che produce costi, scusami se dico questo, ma è così. Quindi motivare chiese ad abbracciare, ad adottare un progetto così. Ma è sempre perché le cose nascono nelle chiese, quindi la chiesa rimane autonoma, libera, indipendente. L'identità della chiesa normalmente è data dalla storia della chiesa, dai responsabili della chiesa, anche se noi abbiamo un valore che ci unisce, che il credo biblico, crediamo nell'inerranza delle scritture, come autorevole in qualsiasi questione di fede e di vita pratica, questo sì che ci accomuna. Ma non c'è un ufficio centrale che interferisce nell'autonomia della Chiesa locale.
Sì. Forse aiuta anche vederlo che non è un movimento che parte dall'alto verso il basso,
sì,
ma dal basso verso l'alto.
Giusto.
Poi col concetto di servi leader, che sono leader, guide, di cui abbiamo bisogno nelle nostre chiese, ma non nel concetto di prendere padronanza, ma di essere servi.
A disposizione.
E l'ultima domanda, forse l'hai già toccato, però se vuoi sottolineare qualcosa in più, qual è la relazione tra l'UCBC e le chiese locali? L'hai già in qualche modo risposto, però se avresti qualcos'altro da aggiungere, tra il movimento e poi le realtà individuali.
Allora, noi come responsabili abbiamo naturalmente un grande desiderio, ed è quello di voler aiutare alle chiese di rendersi conto che ci sono altre chiese, sorelle, chiese sorelle, accanto a loro. La realtà cristiana evangelica in Italia non è così, che vivo nella mia chiesa, solo nella mia chiesa, penso solo alla mia chiesa, ma noi facciamo l'osservazione che se voglio pensare al regno di Dio devo includere le altre chiese esistenti. Quindi uno degli obiettivi nostri è di sensibilizzare le chiese, a rendersi conto che qui ci sono altre chiese, a facilitare i contatti, a facilitare il nascere di iniziative, a incoraggiare i responsabili a cercarsi in preghiera insieme ad altri responsabili. E così sono sorti, per esempio in Sicilia c'è un gruppo che si incontra regolarmente, nella campagna adesso c'è un gruppo di responsabili che si incontrano regolarmente. E noi incoraggiamo che delle persone dedichino, non so, il 5% del loro tempo ad essere attivi, a muoversi e a promuovere. Quindi cerchiamo di fare questo. Siamo anche in questo momento impegnati nella gestione di situazioni difficili, dove una chiesa locale ha avuto grosse tempeste, anche una scissione, dove ci hanno chiesto un aiuto, dove stiamo cercando appunto di servire con consigli, con incoraggiamento, affiancando e forse accompagnando per un periodo una realtà locale.
Grazie. Per parte mia posso dire che Dio è buono nel averci dato delle risorse come Paolo e come gli altri responsabili. Ci sono uomini che vivono e servono in Italia da più di 40 anni, che ne sanno qualcosa riguardo al ministero e il funzionamento della Chiesa in Italia, che sono veramente in grado di dare consigli e un aiuto a fare che Dio voglia che la Chiesa in Italia vada avanti, progredisca, che si allarghino i confini del Regno di Dio in Italia. E penso che Paolo vi ha dato il Signore a voi un compito meraviglioso e vi ringraziamo per il vostro impegno.
Grazie.
Giusto per finire, c'è una o due richieste di preghiera che possiamo ricordarci per voi e per l'UCBC.
Pregate per noi come comitato e ci vediamo martedì. Ci vediamo una volta al mese o via Skype o di persona, ci vediamo due volte all'anno in un ritiro dove di persona siamo insieme per pregare, per mettere davanti al Signore le varie situazioni e per lasciarci guidare affinché possiamo essere guide usate da Dio.
Giusto.
Quindi pregate per noi responsabili e pregate perché siamo coinvolti non nella soluzione, perché noi non abbiamo soluzioni, ma nell'incoraggiamento, nell'accompagnamento di persone che in due situazioni di chiesa locale stanno veramente, come dire, in delle prove molto difficili, ci vuole molta saggezza, ci vuole tanta, come dire, anche tanta consapevolezza anche davanti al Signore qual è la sua strada per quella chiesa. E noi sappiamo poi alla fine le nostre strategie sì possono essere propositive, ma devono essere ispirate da Dio e portate avanti, quindi pregate per noi.
Bene.
Grazie.
Posso chiedere dov'è Amalia? Amalia non c'è forse? No, vabbè, fa niente. Enzo, puoi pregare tu per l'UCBC e per Paolo e per i responsabili del gruppo. Grazie.
Signore, il regno è immenso e enorme. Signore, io voglio pregarti per il CBC e per i loro responsabili, Signore. prego il Signore di aiutarmi ogni giorno ad avere l'umiltà, Signore, di servirti. È un onore, Signore, servirti. Riempi i loro cuori di questo, Signore, dell'onore per servirti, Signore. Ti voglio ringraziare, Signore, perché tu metti sempre le persone giuste nel posto giusto, Signore. E ti ringrazio per averci fatto conoscere UCBC, Signore. Ti ringrazio per il loro lavoro, Signore. È un impegno, Signore, ma loro lo fanno con gioia e con amore, Signore, perché è tutto quello che, Signore, viene fatto per te, Signore. E con gioia e con amore. Grazie, Signore, grazie per il tuo regno, per le tue chiese, Signore. Ti prego, Signore, per ogni chiesa che si ritrova la domenica, il sabato, Signore. Ti prego, Padre, che la tua parola possa essere sempre spiegata bene, Signore, correttamente, Signore. Perché l'uomo non possa mettere proprie interpretazioni, Signore. Ma che il tuo messaggio sia sempre chiaro, che tu sia fuori di sempre più persone, Signore. Prego per il tuo regno, Signore, che sia sempre più grande e che molte più persone possano essere salvate. Grazie di tutto, mio Signore. Ti amiamo e ti lodiamo, Signore, ti ringraziamo per tutto quello che fai nelle nostre vite ogni giorno. Ti chiedo ancora di benedire questi nostri fratelli, nel nome di Gesù.
Bene, forse ho dimenticato di dire che questa chiesa fa parte di questa rete, di questa famiglia, e siamo molto contenti di questo fatto. Bene, adesso i bambini possono andarsene alla loro classe. Non so perché Paolo se n'è andato, perché adesso deve tornare ancora quassù, e siamo contenti di ascoltare quello che Dio ti ha messo nel cuore. Grazie.
Bene, anche questo è per me un onore di condividere la parola del Signore questa mattina insieme a voi. Vorrei andare nell'Antico Testamento, portarvi in un viaggio che ci porta nel Medio Oriente, nel periodo dei cosiddetti patriarchi, e prenderemo una preghiera fatta da Giacobbe, e questa preghiera è una implorazione a Dio. Dio benedicimi, Dio benedicimi. E credo che ognuno di noi ha già pregato così e forse qualche volta ha gridato così. Dio benedicimi, benedicici, manifestati, intervieni, ho bisogno di te. Leggeremo in Genesi capitolo 32 questo contesto nel quale Giacobbe si è trovato, dove lui aveva questa preghiera nel cuore. Ricordiamoci però, al Signore piace benedire. Il Signore è buono e non deve mai toccarci minimamente il dubbio che in qualche modo Dio non desidera benedirci. Dio desidera benedirci. Dio desidera riversare su di noi ogni suo bene spirituale e anche materiale. Dio desidera benedirci. Lui vuole colmare le nostre vite di ogni cosa che ci serve ogni giorno. Basta ricordare nel Sermone sul Monte, capitolo 6, Matteo, dove Gesù dice più volte: il Padre vostro nel cielo sa. No, Dio desidera, come papà, riversare su di noi le sue benedizioni. Ora, vediamo le condizioni o il momento della vita di Giacobbe leggendo in Genesi 32, il versetto 22 in poi. Quella notte, era notte, un termine che parla di buio, non c'erano i lampioni stradali, non c'erano illuminazioni artificiali, era notte. Giacobbe si alzò, prese le sue due mogli, le sue due serve, i suoi 11 figli e passò il guado dello Jabbok, un fiume. Li prese, fece loro passare il torrente e lo fece passare a tutto quello che possedeva. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata, mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse, lasciami andare perché spunta l'alba. E Giacobbe, non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. L'altro gli disse, qual è il tuo nome? Ed egli rispose, Giacobbe. Quelli disse, il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe gli chiese, ti prego, svelami il tuo nome. Quello rispose, perché chiedi il mio nome? E lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel luogo Peniel perché disse, ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. Il sole si levò quando egli ebbe passato Peniel e Giacobbe zoppicava dall'anca. Ok, fino a qui. Giacobbe stava per incontrare il suo fratello Esaù. Stava tornando dalla zona della Mesopotamia al nord, nord-est visto da voi, della terra di Cana, dove 20 anni prima era scappato. Era scappato perché aveva fregato, scusate il termine, ingannato il suo fratello con bucie, con sotterfugi, gli ha tolto il diritto della primogenitura, gli ha tolto la dava ad Esaù. E adesso sta per incontrarsi con Esaù. Aveva sfruttato il bisogno fisico di suo fratello e gli aveva offerto un piatto di lenticchie in cambio del diritto della primogenitura. Voi conoscete forse ogni tanto il concetto del piatto di lenticchie, no? Che io accetto in cambio di qualcosa, ma i conti non tornano. Poi ha anche ingannato suo padre Isacco. Anche suo padre Isacco gli ha fatto la domanda, ma sei tu? Chi sei? La domanda che abbiamo letto anche stamattina. E Giacobbe ha detto, io sono Esaù. Di fronte al padre cieco e con l'aiuto della mamma, di sua moglie, della moglie di Giacobbe, Rebecca, si è rivestito dei vestiti di Esaù, ha preso forse un po' il profumo della stalla o dell'allevatore, perché lui era un uomo diverso, viveva in casa. E ha rubato o ha estorto a suo padre anche la benedizione del primogenito. Leggiamo in Genesi 27:41 che l'odio di Esaù era molto grande e che non faceva altro che aspettare l'occasione per ucciderlo. E possiamo umanamente parlando capire che Esaù ce l'aveva a morte con suo fratello. Intanto in questi 20 anni che cosa è successo? Giacobbe arriva al nord, a casa di Labano, che è il fratello, uno zio suo, un fratello di sua mamma, si sistema, sposa Rebecca, che è la figlia di Labano che lui amava, dopo che doveva sposare Lea, la figlia maggiore. Quindi anche lui è stato ingannato. Anche lui ha dovuto, come dire, subire gli intrallazzi degli uomini, così come lui faceva. Poi ha figli, torna adesso da un uomo ricco perché dopo 14 anni di servizio a casa di Labano, gli serve altri 6 anni e diventa molto molto ricco. C'ha mandrie, c'ha greggi e decide di tornare nella sua patria, forse perché i rapporti con Labano, suo suocero, si sono deteriorati. Non si poteva più lavorare insieme. Ma lui era consapevole che avrebbe incontrato Esaù. E questo è il contesto in cui Giacobbe vive questo momento, in cui è confrontato con la sua storia passata, con la sua colpa, diciamo che porta con sé ormai da 20 anni. A volte un peccato commesso tempo fa torna, si riaffaccia alla vita, si ripresenta e noi siamo in balia di qualcosa che allora magari non avremmo potuto né immaginarsi e figuriamoci voluto un giorno reincontrare. Intanto il passato lo riraggiunge, lo ritrova, e Giacobbe sta male, sembra che ha perso anche la speranza di vivere, di uscire indenne da questo incontro con suo fratello Esaù. Leggiamo in capitolo 32, versetti 6 a 8, perché Giacobbe era comunque furbo. Ha pensato, faccio quello che posso, vado con la bandiera bianca incontro a Esaù, cerco di fargli capire, non sono venuto per litigare, ma forse per riconciliarsi. E quindi ha mandato dei messaggeri e poi tornano, versetto 6, e dicono, siamo andati da tuo fratello Esaù, ed eccolo che ti viene incontro con 400 uomini, con un esercito. Cioè, non avrà avuto intenzioni pacifiche, almeno non sembra. Allora Giacobbe fu preso da gran paura e angoscia. Questo era lo stato d'animo di Giacobbe. E quando leggiamo in versetto 22, c'era notte, nel vero senso della parola, la notte era scesa sulla vita di Giacobbe. E la notte quando sei in un tunnel, quando non vedi ancora la luce, quando non sai che cosa viene dopo, come uscirne. Ed è normale che lui si pone la domanda, che cosa devo fare? Come devo affrontare questo incontro con mio fratello? Versetto 7, abbiamo parlato della sua paura, gran paura e angoscia. Divise in due schiere la gente, le greggi, gli armenti, i cammelli che erano con lui e disse, se Esaù viene contro una delle schiere e la batte, l'altra che rimane almeno potrà salvarsi. È normale che in tali condizioni Giacobbe, come fatto, inventa qualcosa, no? Ricorre a uno stratagemma. Lui era veramente partito, scappato dal Canaan come un nulla tenente, adesso torna uomo ricco. Allora usa la sua ricchezza, i suoi beni materiali, per cercare di procurarsi il favore di suo fratello. Questo è Giacobbe. Si rimbocca le maniche e si attiva, si dà da fare. Nella sua, disperazione, pensa ancora di poter gestire lui e trovare lui la soluzione. E fa tutto quanto può essere fatto. Fino adesso lui era in un certo senso un uomo di successo. Lui torna veramente e tutti i suoi beni dimostrano che Dio è stato buono nella sua vita. Giacobbe è stato benedetto veramente da Dio. Giacobbe ha camminato con Dio. Giacobbe ha cercato più o meno di piacere a Dio. E Dio nella sua bontà lo ha benedetto. E lui usa adesso le benedizioni di Dio per provare di far sì che suo fratello non lo uccidesse. Possiamo anche dire, Giacobbe è quel tipo di uomo che ogni tanto si fa i complimenti e si dice che sei un bravo ragazzo, no? Sei una persona che sei riuscita a raggiungere traguardi e obiettivi visibili, visibilmente belli. A volte noi facciamo la stessa cosa. Abbiamo passato un periodo bello, ci troviamo di fronte a una situazione molto difficile e ci diamo da fare, no? Cerchiamo di mobilitare le nostre risorse, la nostra intelligenza, il nostro saper fare, la nostra furbizia, forse la nostra esperienza. Qualcun altro magari di fronte a una situazione si demoralizza completamente e rimane paralizzato. Giacobbe invece si dà da fare, si attiva. Ma questo è il secondo aspetto, tutte le sue strategie non sono garanzie per il successo, anzi non sembrano portare ad una soluzione. Versetto 13, leggiamo anche quello che lui ha fatto, ed è interessante che di nuovo il versetto 13 fa riferimento al fatto che era notte. Egli rimase là quella notte. e di ciò che possedeva prese di che fare un dono a suo fratello. 200 capre, 20 becchi, 200 pecore, 20 montoni, 30 camelle che allattavano i loro piccoli, 40 vacche, 10 tori, 20 asine, 10 puledri. Li consegnò ai suoi servi grece per grece, separatamente, disse ai suoi servi: passate davanti a me, lasciate qualche intervallo tra grece e grece. E diede quest'ordine al primo: quando mio fratello Esau ti incontrerà e ti chiederà: ma di chi sei? Dove vai? A chi appartiene questo gregge che va davanti a te? Tu risponderai: al tuo servo Giacobbe, è un dono inviato al mio Signore. Ecco, egli stesso viene dietro di noi. Diede lo stesso ordine al secondo, al terzo dei suoi servi e a tutti quelli che seguivano le gregge, dicendo: in questo modo parlerete a Esau quando lo troverete e direte: ecco il tuo servo Giacobbe. Egli stesso viene dietro a noi. Perché diceva, e questo era il suo desiderio, perché diceva: io lo placerò con il dono che mi procede e dopo soltanto mi presenterò a lui. Forse mi farà buona accoglienza. Così il dono andò davanti a lui, ed egli passò la notte nell'accampamento. Che strategia! Doveva quasi funzionare, no? E Giacobbe sperava tanto, e lui dice: forse, versetto 20 alla fine, mi farà buona accoglienza. La Bibbia ci insegna a desiderare la saggezza, a sviluppare discernimento, a far tesoro delle esperienze che facciamo nel nostro cammino. Quindi ad essere intelligenti o avveduti, no? La Bibbia ci incoraggia a usare la nostra mente, che è un dono di Dio. La Bibbia ci incoraggia a fare i conti prima di affrontare un edificio o una costruzione, di contare le forze prima di andare in guerra. Cioè, la Bibbia non è contro l'uso buono e propositivo della nostra intelligenza. Ma qui Giacobbe è furbo e usa la sua furbizia nella sua disperazione, pensando che sarebbe riuscito a placare l'ira di suo fratello con questo dono. La Bibbia ci dice nel Salmo 37, versetto 5: non confidare in te, ma poni la tua sorte nell'Eterno. Confida in lui ed egli agirà. E questo Giacobbe non l'ha fatto. Intanto vediamo che versetto 9 ad oggi non l'abbiamo letto, lui prega anche in questo momento e chiede a Dio di come Dio avrebbe dovuto risolvere il suo problema, dicendoglielo lui quello che Dio avrebbe dovuto fare. Leggiamo anche questo. Giacobbe disse: o Dio di Abramo, mio padre, Dio di mio padre Isacco, o Signore che mi dicesti: torna al tuo paese dai tuoi parenti, ti farò del bene. Quindi lui addirittura include nella sua preghiera una promessa divina, che va benissimo. Ma poi che cosa dice? Però devi applicare la promessa così come voglio io, così come mi piacerebbe. Io sono troppo piccolo per essere degno di tutta la benevolenza che hai usato, di tutta la fedeltà che hai dimostrato al tuo servo. Perché quando passai questo Giordano avevo solo il mio bastone e ora ho due schiere. Liberami, ti prego, dalle mani di mio fratello, dalle mani di Esau, perché io ho paura di lui e temo che venga, mi assalga, non risparmiando né madre né figli. L'unica risposta che secondo Giacobbe Dio gli poteva dare era: sì, io ti libererò da Esau, da tuo fratello. Ma Dio aveva in mente di un'altra cosa, di lavorare su Giacobbe, di benedire lui come persona. Poi Dio avrebbe aggiustato anche i problemi suoi, ma Giacobbe voleva una soluzione immediata. Vi ricordate qualche altra preghiera così nel Nuovo Testamento? Di qualcuno? L'apostolo Paolo tre volte era in crisi nella sua vita. Cosa chiede a Dio? toglimi questa scheggia nella carne, toglimi questo limite del mio ministero. Io voglio servirti ancora di più, io voglio fare quello che potrei fare meglio se non avessi questo problema. E qual era la risposta di Dio? No, no, non te lo tolgo. Anzi, rimarrà e continuerà a farti sentire debole, in virgolette, o a farti dipendere da me. E la mia grazia, il mio essere in favore tuo, comunque e dappertutto, e a prescindere dalle tue condizioni, è questo che ti renderà forte. A tal punto che Paolo, a un certo punto, dopo che, ripeto, tre volte ha insistito con Dio, dice: ok, l'ho capito, adesso mi glorierò piuttosto della mia debolezza, perché quando io sono debole, tu sei forte. Cosa abbiamo cantato all'inizio? Dio è potente e la sua potenza si dimostrerà piuttosto nella mia debolezza. Quindi Paolo, credo che era sincero, e ha pensato lui a una soluzione del suo problema. Giacobbe, forse anche lui sincero, ma con la sua visuale ristretta della vita, ha chiesto a Dio: fai questo. Paolo ha detto: fai questo. E Dio vuole operare con Giacobbe diversamente, ha operato con Paolo diversamente. È la grazia di Dio che ci permette di andare avanti. Io non so qual è la tua scheggia, o qual è il tuo Esaù che stai per incontrare. Non so qual è il tuo passato che si ripresenta in questo momento nella tua vita e col quale Dio vorrebbe trattare per liberartene, per fare del bene a te, per benedire te piuttosto che cambiare le circostanze. Così, poi le avrebbe cambiate. Torniamo in Genesi 32 e versetto 22-23, lascia andare anche la moglie, le sue serve, i suoi 11 figli, passa il guado del Yabok, è notte, e lì si fa incontro a un uomo. Versetto 30-24. Un uomo che non conosceva, un uomo che non aveva messo un incontro, che lui non aveva messo in programma. E mi sono chiesto: ma perché Giacobbe voleva stare da solo? Neanche la moglie, neanche i figli, neanche le persone, diciamo, che gestivano la sua casa, da solo. E a volte siamo come Giacobbe, vogliamo stare da soli, non vogliamo vedere niente e nessuno. E proprio stare noi con il nostro problema e focalizzarci su essa e affondare nel problema. E poi che cosa succede? Qui c'è un uomo che va incontro a Giacobbe. Chi era quest'uomo? Osea dice, il profeta Osea dice, che quest'uomo era Dio stesso che gli veniva incontro. Osea 12, versetto 3 a 5. Dio che gli viene incontro in veste d'uomo. Osea dice che Giacobbe lottò con l'angelo di Dio, o meglio con Dio. Quindi Dio prende l'iniziativa, va verso Giacobbe, ma non gli fa uscire dalla macchinetta del distributore automatico una risposta di una preghiera, ma va da lui. Lo incontra personalmente. E si prende cura di Giacobbe. Ora però significava lottare, era in lotta con quest'uomo fino all'apparire dell'alba. Quindi lottava, a Giacobbe toccava adesso combattere, lottare, ma non lottare più con il suo problema, con qualcuno che è Dio, lottare con Dio. E poi dice nel versetto 28: tu hai lottato con Dio. No. Giacobbe lotta con Dio. E già pensare questo, che quando noi chiediamo una benedizione, Dio può portarci in delle condizioni dove cominciamo a lottare con Dio. non contro, ma con Dio, no? Per capire cosa succede, cosa deve succedere, cosa vorrebbe Dio fare in questo momento, mi incoraggia, mi rincuora, ma mi preoccupa anche perché non esistono scorciatoie per avere le benedizioni di Dio. Quando c'è da lottare, c'è da lottare. Quando c'è da passare attraverso un momento dove tu alla fine rimani segnato, bisogna passarci. E Giacobbe ci deve passare. Lotta fino all'apparire dell'alba, versetto 24. Versetto 25, quest'uomo vede che Giacobbe non c'era un vincitore, anche se Dio è molto più potente, no? Di un uomo. Forse non so come hanno lottato, greco-romano, qual era lo stile, a box, non lo so, ma hanno fatto sul serio e Giacobbe si è impegnato a più non posso e lotta disperatamente quanto poteva, ma nessuno dei due usciva vincitore e si sono hanno lottato a tal punto che a un certo punto la mossa fatta da Giacobbe si è rotto un tendine, o si è, non so, rotto un nervo, un qualcosa. Qui è scritto la giuntura dell'anca di Giacobbe si è slogata. E questo può succedere quando c'è uno sforzo troppo grande. Quindi Giacobbe lotta quanto più non posso. Questo mi ricorda una cosa. Noi abbiamo 6 figli. Per chi conosce Deborah può capire che i nostri figli sono energici. E il mio figlio Claudio, a lui piaceva lottare con il papà. E mi ricordo quando lui aveva 19 anni, eravamo in una casa dove c'era la moquette per terra, noi lottavamo. E poi cominciavo a sanguinare dal gomito. Aveva un t-shirt e quando tu strusci sulla moquette si ti fai male. Usciva sangue. E quando ho visto che io sanguinavo con il mio gomito, stop Claudio, basta. Da oggi in poi tu sei più forte di papà. L'ultima volta che lotto con te. Però era un piacere. Era, sapete, i figli maschi devono identificarsi diversamente dai loro padri. Devono fare queste lotte in casa, no? Devono diventare grandi anche loro. Questo era diverso qui. Giacobbe lotta quanto più possibile. E la cosa sembra, mi piacerebbe pensare questo, quando l'uomo dice, lasciami andare, versetto 26, che Giacobbe si aggrappa a lui, non lo lascia, non lo molla, non so se ha tenuto calcagno, non lo so, ma non lo lascia andare. È bello anche questo, lotta fino a quel punto. E poi versetto 28, lotta e vince. Tu hai lottato con Dio e hai vinto. Hai insistito, alla fine contava solo una cosa, benedicimi. Non più prescrizioni, non più proiezioni delle proprie idee, ma benedicimi. Ed è interessante come a un certo punto quest'uomo gli chiede, qual è il tuo nome? E Giacobbe dice, ma tu sai, io sono Giacobbe, no? Io so fare, io sono bravo, vedi che cosa ho raggiunto, cosa ho realizzato nella mia vita. Poi leggiamo che lo ha benedetto. Abbiamo letto che ha vinto nella lotta, ma in che cosa consisteva la benedizione? In cosa consisteva questa vittoria di questo uomo? Lui aveva già lottato con uomini, versetto 28. Ha lottato contro Esaù, ha lottato contro il suo padre, ha lottato contro Labano. Nella Bibbia, leggiamo in Genesi 27, che lui viene chiamato anche soppiantatore. Giacobbe significa colui che afferra il tallone. Già al momento del parto ha voluto fregare il suo fratello che usciva prima. No, non voglio uscire prima io. Non so se c'è qualche ostetrica, se questa cosa è possibile o normale, non sarà normale, ma sin dai primi momenti Giacobbe era uno che ingannava, che voleva appunto sopraffare altri. E quando quest'uomo gli chiede, nel momento della lotta, della massima stanchezza, qual è il tuo nome? Lui dice, io sono Giacobbe. Io sono colui che ha ingannato. Io ho la mia storia. Io sono quello che sono. E la risposta dell'uomo dice, non sarai più Giacobbe. Hai un altro nome, avrai un altro nome. Ti chiamerai Israele. Giacobbe è come se facesse una confessione davanti a quest'uomo di quello che lui è. E questa è una confessione non per salvarsi, ma una confessione dove lui tira fuori la sua vita e dice, è quello che io sono. E Dio lo accoglie, la accoglie questa confessione, e il Signore è come se gli dicesse, da questo momento inizia una vita nuova per te. Non sarai più chiamato Giacobbe, non sarai più il risultato della tua vita passata, della tua storia, dei tuoi errori, dei tuoi fallimenti, dei tuoi, come dire, marchingegni egoistici portati avanti per tutelarti. No, tu sarai Israele. Israele è questo nome che significa hai lottato con Dio. Ma non solo hai lottato con Dio, hai vinto. Hai vinto. Perché la vittoria è questa, che Giacobbe ha potuto dire finalmente, sì, io sono quello, ho fatto tutto quello, ma Dio lo accoglie e non gli rinfaccia questo suo passato, gli dà un nome nuovo. Vi ricordate Paolo, come si chiamava prima? L'apostolo Paolo. Saulo. Come si chiamava prima Pietro o Cefa? Simone, Giovanni 1, un nome nuovo, perché da adesso in poi vivono assunti dal Signore per fare la volontà di Dio, per propagare il Vangelo, proclamare il Vangelo. È come se Giacobbe qui accettasse la sua responsabilità per tutti i suoi errori e Dio azzera tutto. Perdona, purifica, libera e gli dà un nuovo inizio. Questa è la vittoria che Giacobbe ha sperimentato. Questa è la benedizione, perché poi è scritto nel versetto 30, e lo benedisse lì. Questa è la benedizione che Giacobbe ha ricevuto. Quando l'uomo lascia ogni scusa, quando l'uomo lascia le sue giustificazioni, che spesso sono molto ben studiate ed articolate, per cui noi ci siamo comportati così e non così, quando succede questo? Io sono Giacobbe, sono purtroppo quello che sono. Dio perdona, Dio purifica, Dio libera. E la cosa molto bella è che adesso la notte sta per passare, si presenta l'alba, giorno nuovo, dal tunnel alla luce, dalla notte all'alba, dalla disperazione alla speranza. È questo che succede nella vita di Giacobbe. È bellissimo che adesso Giacobbe va via, ma porta il segno della benedizione. Zoppica. Lui ha vissuto ancora tanti anni, è stato poi benedetto altre volte, penso a Betel, capitolo 35, però ha avuto anche altre prove. Però quando lui camminava zoppicava, e questo zoppicare lo ricordava quella lotta, quella notte dove da Giacobbe è diventato Israele. Dove l'intervento di Dio non era il cambiamento radicale delle circostanze, non era l'annientamento del nemico, non era la preghiera di Giacobbe, non era neanche una preghiera per la guarigione fisica, non era un problema di natura economica, non era un problema di natura di salute, ma era la disperazione più totale. Lui voleva solo sopravvivere. E Dio gli fa capire: adesso conta che tu non sei più Giacobbe e che tu puoi vivere una vita dopo aver lottato con Dio e hai vinto, e tu sperimenterai comunque la mia cura e la mia benedizione ovunque vai, ovunque ti troverai. Giacobbe, Israele, Saulo, Paolo, Simone, Pietro o Cefa in greco. Dio fa questo nella tua, nella mia vita. Io non so come stai tu, quale, ripeto, può essere il tuo Esaù, quale può essere il tuo grido in questi giorni, ma Dio ha piacere di benedirti. E quando Dio benedice, lo fa a modo suo, e lo fa bene. E diamo la gloria al Signore. Vorrei pregare. Caro Padre, grazie che tu hai preparato poi la riconciliazione tra Giacobbe ed Esaù. Dopo che Giacobbe si è riconciliato in qualche modo con te, e dopo che tu gli hai perdonato tutti i suoi errori passati, ed è bellissimo sentire questa la tua risposta a questa preghiera: Signore, benedicici. E io vorrei chiedere in nome di tutti noi: Signore, benedicici. Nel nome di Gesù. Amen.
Prego. Senz'altro vogliamo ringraziare Paolo per questo messaggio. Non so cosa ti porti a casa questa mattina, però se stai cercando un nuovo inizio, è a portata di mano. Questa è la meraviglia della grazia. La grazia si rinnova ogni giorno. Non ci sono fedine penali che il Signore non possa trattare, ripulire. E qualsiasi sia la tua situazione questa mattina, sappi che il tuo nuovo inizio è lì. Forse avrà dei risultati inaspettati, verrai fuori una persona diversa, ma vale la pena. Aggrappati al Signore, aggrappiamoci al Signore e siamo pronti per quello che Lui ha per noi. Bene, grazie della vostra presenza, partecipazione, che Dio ci benedica questa settimana e ci vediamo o domenica prossima o in settimana. Che Dio vi benedica.